abbiamo pronto il secondo approfondimento della mattinata informativa. Dovrebbe essere qui con noi Nicoletta Dosio. Ciao Nicoletta.
Ciao, ciao Maria, ciao a tutti.
Allora, ieri mattina al Tribunale di Torino è cominciato il processo intentato dalla Procura contro di te. Sei accusata di aver violato per ben 200 volte le disposizioni cautelari che ti erano state imposte. Insomma, che cosa è successo ieri in aula? Qual è il contesto nel quale si inserisce questo processo che a me sembra una farsa ed una farsa recitata male, vista le modalità con le quali si sta sviluppando? Raccontaci tutto e soprattutto raccontalo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, perché è importante vedere le modalità con le quali si consuma la vendetta di Stato nei confronti dei militanti politici più attivi.
Sì, direi che se non fosse tragica la situazione generale di repressione, quello che è successo ieri mattina in tribunale sarebbe quasi ridicolo. E cioè questa sfilza di testimoni per dimostrare che io avevo violato le misure di arresti domiciliari, cosa che io ho rivendicato da sempre, no? Bisogna ricordare l'origine di tutto questo. Era il 2015, avevamo fatto una manifestazione proprio i primi giorni di luglio per ricordare la Libera Repubblica della Maddalena e il tentativo poi di liberazione della Libera Repubblica della Maddalena. Avevamo ricordato con una marcia popolare, una delle solite manifestazioni che facciamo, a cui partecipano tutti, donne, uomini, bambini, anziani, giovani, eccetera, eccetera, partendo da Exil, arrivando poi a Chiomonte. A Chiomonte doveva esserci la conclusione, naturalmente passando anche davanti al cantiere. E come sempre abbiamo trovato la strada sbarrata e subito dopo hanno cominciato a volare lacrimogeni a tutto spiano, con la gente che cercava di ripararsi. Ricordo una persona più anziana di me caduta per terra che non poteva più respirare, insomma le solite cose. Per cui abbiamo fatto l'altra strada, la statale, e quando siamo arrivati verso il cantiere scendendo dall'altra parte, abbiamo deciso proprio gli anziani questa volta, no, di ribellarsi a tutto questo. E avevamo tirato giù quei due gersi o tre che erano stati messi. Un successo inaspettato che subito è stato seguito dai lacrimogeni a non finire e poi da fermi di vari tipi.
Ricordo che le cariche arrivarono molto molto in su, i lacrimogeni per la prima volta si sentivano anche quando arrivavi proprio nell'abitato di Chiomonte, che non è esattamente vicinissimo.
Poi è diventata una consuetudine, abbiamo visto a San Didero che sono entrati addirittura in paese sparando lacrimogeni, e quella è stata davvero la prima volta. La gente tornava indietro per la strada che portava verso Chiomonte proprio per ripararsi dai lacrimogeni, che non erano solo fumo velenoso ma anche proprio pericolo di prenderseli in faccia, come abbiamo visto tristemente anche ultimamente a San Didero, no? Perché cambiano i fronti di lotta ma il sistema della loro repressione è sempre più.
La vicenda di Giovanna, se non mi sbaglio, la ragazza pisana, certo, che certo, se l'è preso in faccia durante un momento di saluto solidale a quelli che erano ancora certo, sul tetto della casina dell'ex autoporto, quindi certo. Insomma, non ti avvicinare neanche un po', te lo sparo in faccia, questa è.
Certo. Infatti lei sta ancora pagando duramente le conseguenze di questo fatto, perché non è ancora assolutamente a posto dal punto di vista fisico rispetto a questo lacrimogeno ricevuto in faccia, che poi stranamente nelle veline della polizia come sempre diventa un sasso tirato dai manifestanti, cioè quelli che proprio è il sasso di sempre, insomma, sappiamo.
Sì, c'è sempre il fuoco amico. Guarda, quest'anno è il ventennale di Genova, e ricordo che prima che uscissero le fotografie in cui si mostrava Carlo Giuliani sparato in faccia dal carabiniere, tutti i giornali avevano già battuto che era stato un Sasso amico, quindi.
Certo, e quella è la versione che continua. Il Sasso è diventato un calcinaccio, ma continua la versione per cui lo sparatore è pure stato assolto, pensiamo un po', per legittima difesa. Questo non dobbiamo dimenticarcelo, ed è sempre valido tutto questo. Insomma, dopo un anno esattamente, che cosa arrivano? Le misure cautelari e le perquisizioni nelle case di una decina di compagni che erano stati individuati, misure di tipo diverso. A me era stata data la firma quotidiana, a cui ho deciso assolutamente di disattendere, proprio per come segno di protesta e di opposizione a quello che era diventato un andazzo repressivo e intimidatorio nei confronti non solo del movimento No TAV, ma di tutti coloro che lottano, perché ormai era diventata una pratica quasi comune che poi è venuta a consolidarsi nel tempo. E dal rifiuto di andare a firmare si è passati poi all'obbligo di dimora, che ho violato naturalmente, e alla fine ai domiciliari. Certo, me ne sono andata alla casa, perché era un segno di opposizione e di resistenza a questo sistema, non solo carcerario, ma a questo sistema generale che nel tribunale e nel carcere ha lo strumento d'attacco ormai usato continuamente contro chi è povero o contro chi comunque si ribella a questo sistema. E quindi l'ho fatto esplicitamente. È stato un periodo che io ricordo bellissimo davvero, perché ho fatto in quel periodo tanti incontri. La mia non era una latitanza, era una, non mi piace neanche chiamarla disobbedienza, perché disobbedisci comunque a qualcosa che fondamentalmente accetti, no? Come al cattivo padre di famiglia. Ma invece questo sistema è un sistema a cui non si può neanche soltanto disobbedire, bisogna davvero avversarlo. Quindi era un atto di resistenza e di insubordinazione al sistema. È una cosa che ho sempre rivendicato e che adesso, a distanza di anni, ha visto partire appunto un processo. Non dimentichiamo che nello stesso periodo, nel momento in cui io ero comunque evasa al sistema, altri due compagni erano stati incarcerati per lo stesso motivo, per lo stesso atto di disobbedienza mia, per lo stesso episodio che avevamo condiviso. Quindi il sistema poi ha vari pesi e varie misure. Comunque si arriva al processo e questi carabinieri, una sfilza di carabinieri più un Digos che mi aveva vista ad Alessandria durante una delle manifestazioni che erano state fatte, e sono andati a testimoniare come se fosse un segreto plumbeo finalmente scoperto, il fatto che io a casa non ero mai trovata. La protagonista assoluta è stata la campanella di casa mia, no? Un'anomalia nell'anomalia, perché non avevo un campanello elettrico, avevo invece una campanella come le tante campanelle che una volta venivano usate. E quindi al suono di questa campanella arrivava sempre il mio cane, a volte Silvano, che diceva che io non c'ero, ma io non arrivavo mai. E questo è l'oggetto misterioso di cui si è parlato con grande esibizione di documenti per 2 ore al Tribunale di Torino. La prossima puntata, sempre per la sfilza di questi protagonisti, tra l'altro alcuni dei quali in divisa, erano i carabinieri di Susa, con tanto di qualcuno in borghese, ma qualcuno in divisa con tutte quante le medaglie al valore per la loro attività contro la cosiddetta delinquenza, di cui noi ormai facciamo parte, rivendicando il tutto naturalmente. Staremo a vedere, il 27 settembre continuerà questa esibizione di testimonianze, che io non ero in casa, della mia evasione, che continuo a ricordare con grande gioia, perché davvero è stato uno dei momenti forse più liberatori della mia vita.
Sì, ma la cosa curiosa è che ci sia bisogno di chiamare dei testimoni per dimostrare che tu sei evasa, quando l'hai rivendicato esplicitamente subito, immediatamente, non c'era niente di nascosto, era tutto pubblico.
Ho anche pubblicato le misure e tutto quanto, perché mi sembrava giusto finalmente non sottostare a quelli che erano i segreti, i loro segreti, che sono poi il sistema per non far capire le porcherie che continuano a fare, rivendicandole anche come atto di giustizia, tra l'altro, no? Perché questo loro, per loro questo è il diritto, è il senso di giustizia, la loro legalità, che non è certo la nostra, non ha nulla a che fare con una legittimità che è quella di chi si difende, di chi lotta, di chi davvero lotta per un mondo diverso, che è possibile solo se ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo poi di farlo concretamente, non solo sperarlo, ma farlo quotidianamente.
Indubbiamente, e tra l'altro questi processi, una volta che li raccontiamo, anche grazie ai solidali che partecipano ai presidi, diventano poi un'occasione per disvelare questi meccanismi e le loro intrinseche follie, e nel mostrare che siamo di fronte a delle brutte farse mal recitate, inutili, in cui però poi deve restare scritto sulla carta che non esiste la possibilità dell'insubordinazione esplicita al sistema, bisogna continuare a raccontarla come se uno di nascosto fosse uscito di casa per farsi un giro. Bisogna certo. In qualche modo creare un alone di delinquenza. Iscriverti nella categoria dei delinquenti serve a nascondere la natura politica dei gesti, dell'insubordinazione, delle violazioni dei divieti, non a caso consapevolmente prima le firme, poi l'obbligo di dimora e poi infine i domiciliari. Loro sono passati, come dire, in un crescendo di misure, ma tutto questo non ha cambiato nulla, perché la scelta era all'origine. Ecco, tu, c'è qualcosa che ritieni importante in questo momento comunicare a chi ci ascolta? Qualcosa a partire da questa vicenda sull'importanza dell'insubordinazione, sull'importanza di muoversi anche su questi terreni? Poi costa, ovviamente, ci sono i processi, però c'è anche, come dire, una destrutturazione del discorso che il potere ci impone.
Certamente, e bisogna capire che soltanto noi, senza delegare a nessuno, possiamo davvero liberarlo, questo mondo e anche la nostra vita, no? Perché, come ripeto, io non mi sono mai sentita così libera come quando ho violato le loro imposizioni, perché erano imposizioni ingiuste, e mi sentivo in pace con me stessa, non solo, ma potevo attuare per davvero, sentivo attuato uno di quei bei principi che ho sempre letto con gioia, no? Di Benjamin, che diceva che la felicità è potersi guardare ogni mattina senza spavento. Io non mi guardavo e mi trovavo accettabile, ecco.
Come noi tutti, ci sembra importante. Sei stata con noi anche quando eri in carcere, a tutte le manifestazioni c'eri molto più grande del naturale, con una gigantografia che si alzava sopra i cortei, quindi sei sempre stata con noi.
Che poi ero quasi intimidita anche da queste cose, perché il concetto del paese che non ha bisogno di eroi dovrebbe essere fondamentale, perché perché anche creare l'eroe significa che le persone comuni non possono fare quello che invece devono. Io penso che davvero non abbiamo bisogno di eroi, ma abbiamo bisogno di tanti che si sentano non solo in grado, ma in dovere di lottare contro questo sistema, contro questo mondo così ingiusto, dove esistono le carceri, esistono i CPR, esistono le carceri quotidiane del lavoro indecente, del non lavoro, eccetera, eccetera. Ce n'è da fare, insomma, e quindi dobbiamo assolutamente essere liberi per poterlo fare collettivamente.
Cerchiamo di creare un'epoca in cui davvero, come per il Galileo di Brecht, di eroi non ci sia bisogno, ma intanto gli esempi sono sicuramente importanti. Grazie Nicoletta.
È anche una gioia poter essere un piccolo esempio, dai, nella vita, anche questo è una buona cosa da ricordare.
Esatto, ciao.
Grazie Mattia, grazie, un saluto a tutte e tutti, ciao.